Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Approvato il decreto sicurezza alla Camera, la norma è incostituzionale secondo avvocati e opposizioni e potrebbe esserlo anche il decreto correttivo chiesto da Mattarella. Il decreto trasformato in legge e il nuovo decreto che dovrebbe aggiustare le norme più incostituzionali diventeranno ufficiali entrambe venerdì. Intanto continua lo stallo tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha attaccato navi nel Golfo dopo il sequestro di due sue navi da parte statunitense, mentre il cessate il fuoco in Libano rimane solo sulla carta. Altre due vittime oggi nel sud del paese, a meno di un giorno dal nuovo round di negoziati che dovrebbero esserci domani a Washington. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. La Camera ha approvato la fiducia sul decreto sicurezza, il provvedimento repressivo del governo.
Comunico il risultato della votazione. Presenti 323, votanti 320, astenuti 3, maggioranza 161, hanno votato sì 203, hanno votato no 117, la Camera approva.
Questo è il momento in cui è passata la fiducia. Venerdì mattina invece è previsto il voto definitivo. Subito dopo, nello stesso giorno, il governo rimedierà con un altro decreto al pasticcio sui rimpatri, la norma a rischio incostituzionalità che prevede un incentivo agli avvocati che favoriscono i rimpatri dei migranti. Le opposizioni promettono battaglia per ritardare i lavori, presentati oltre quasi 150 ordini del giorno che da questa sera l'Aula dovrà esaminare in tempi rapidissimi. L'obiettivo è quello di far scadere i tempi per la conversione in legge. Ascoltiamo da Roma il servizio di Anna Bredice.
Un decreto con profili di incostituzionalità, la necessità di norme correttive, tutto questo in una corsa contro il tempo, con il rischio di arrivare proprio all'ultimo minuto. Il voto di fiducia di queste ore non toglie per nulla il grado di incertezza e di confusione che c'è intorno a questo provvedimento, frutto della logica securitaria del governo che non vuole rischiare di vederlo decadere un minuto prima del 25 aprile. Il ministro Nordio oggi alla Camera ha voluto far sapere che non sono i suoi uffici ad aver creato il caso, non l'abbiamo scritta noi, ha detto. Assicura che ad horas verrà definito il decreto correttivo, ma al momento nessuno l'ha ancora visto. Dovrà però risolvere due aspetti più controversi, come non rischiare che per l'avvocato si crei un reato di patrocinio infedele e dove trovare le coperture economiche per assicurare i rimborsi a tutti i soggetti coinvolti. L'intenzione del governo è arrivare a venerdì con l'approvazione del decreto e a pochi metri di distanza, nella sala dei ministri, sempre a Montecitorio, approvare la norma che corregge, una norma che Mattarella probabilmente avrebbe semplicemente voluto che venisse cancellata. Tutto passerà poi al Quirinale, ma da qui a venerdì si faranno sentire le opposizioni. Da stasera inizieranno le votazioni degli ordini del giorno, sono circa 140. I deputati potranno intervenire su ogni singolo ordine, allungando i tempi, facendo quindi ostruzionismo, stasera fino a mezzanotte. L'intenzione è di andare avanti anche per tutto il giorno dopo e arrivare a venerdì, alle ultime ore, prima della decadenza del decreto, a mezzanotte del 24 aprile, una forma di opposizione non solo al decreto, ma anche alla forzatura decisa dal governo. Linea allo studio.
Le opposizioni hanno attaccato la norma definendola incostituzionale e si teme che potrebbe esserlo anche dopo il nuovo decreto correttivo. Ascoltiamo Walter Verini, senatore del PD.
Credo che sì, anche questa sia una pagina pessima di questa legislatura per responsabilità di questo governo. Primo, perché ancora una volta hanno mortificato il Parlamento, non lasciando il tempo necessario. un provvedimento così rilevante per i suoi contenuti negativi, e poi in questo provvedimento ci sono delle norme che sono palesemente incostituzionali, tanto da aver creato le fortissime riserve della Quirinale, che evidentemente non avrebbe potuto mai firmare un provvedimento del genere con questi contenuti, e soprattutto sul piano più dei contenuti politici hanno avuto il rifiuto netto di tutta l'avvocatura. È evidente che ci sono fortissimi dubbi anche in queste nuove formulazioni di incostituzionalità. Sarebbe come se un avvocato si mette d'accordo con il concorrente, con la controparte, invece che tutelare il suo assistito. Ma ci rendiamo conto?
Ed è stato lo stesso ministro dell'Interno Piantedosi a confermare che venerdì verrà varato il decreto correttivo. Teniamo in massima considerazione le osservazioni del Colle, ha detto il capo del Viminale, smorzando i toni con Mattarella. Il presidente della Repubblica attende ora di capire cosa conterrà il nuovo provvedimento. Con il suo intervento ha voluto lanciare un messaggio alla maggioranza. Mattarella ha preteso che venissero modificate le norme palesemente incostituzionali, senza però aprire una frattura tra le istituzioni. Ascoltiamo il commento del costituzionalista Enzo Balboni.
Il Presidente della Repubblica ha sempre detto che lui avrebbe non emanato norme palesemente incostituzionali, ma se non c'è un'interlocuzione, se c'è un'interlocuzione vuol dire che il Presidente della Repubblica, nella sua bontà istituzionale, per evitare che ci sia una gravissima crisi nei rapporti tra governo e presidente, ha segnalato questa cosa al governo e alla maggioranza, e adesso si è rattoppata questa cosa, che segnala in ogni caso che le istituzioni hanno subito uno sbrego. Ecco. Penso che il percorso sia stato immaginato dall'inizio alla fine, ma questa volta si crea un precedente grave e pericoloso. Ecco, l'unico escamotage che è stato tentato, non avendo accettato evidentemente la Presidenza della Repubblica nessun'altra cosa inferiore, è stata che questa misura compaia sulla stessa gazzetta ufficiale nella quale c'è l'altra, in modo che per gli storici futuri e i costituzionalisti che verranno si veda che la responsabilità politica di questa vicenda non è del Presidente della Repubblica, ma di chi ha voluto questa cosa.
E ai guai politici del governo si aggiungono ora anche quelli economici. Stamattina l'Istat ha confermato che l'Italia è sopra il 3% del rapporto deficit-PIL. Resta quindi in procedura di infrazione europea, con diverse ricadute sulla politica economica. Il documento di finanza pubblica ha rivisto in negativo tutte le stime. Giorgetti evoca la possibilità che l'Italia sfori da sola i vincoli europei. Le opposizioni parlano di fallimento e chiedono che il ministro venga in aula. Massimo Alberti.
Il deficit italiano si conferma al 3,1%, poche centinaia di milioni, ma la manovra dello scorso anno, fatta di tagli e bonus con l'obiettivo proprio di stare sotto il 3%, si è rivelata un duplice errore. Uno di politica economica, tagliare sanità, scuola, trasporti e cultura senza investire in crescita, e uno sbaglio nei conti fatto dal ministro dell'economia, quello considerato competente. Procedura di infrazione significa controllo molto forte sui conti, no margini di spesa nella prossima legge di bilancio per stare nei vincoli europei, no a prestiti per le spese militari che per rispettare gli impegni NATO peseranno sul bilancio, e interessi ancora più alti sul debito. La tempesta perfetta si completa con la crisi energetica e la fine dei fondi PNRR, gli unici ad aver fin qui garantito i pochi decimali di crescita. Il documento di finanza pubblica rivede così in negativo tutte le stime su PIL, deficit, debito e non va oltre, mettendo a nudo il vuoto di questi 4 anni di politica economica che non sono andati oltre la distribuzione di bonus. Giorgetti, lasciato solo in conferenza stampa a spiegare, non è stato in grado di fare previsioni, solo in parte giustificato dalla fase geopolitica. Non ha svelato le carte su spesa militare, nemmeno sulle contingenze, accise affini, ha ipotizzato che l'Italia sfori da sola le regole europee, che va detto si sono ancora una volta dimostrate assurde e vessatorie, specie in un momento di crisi come questo, ma il governo ora non sembra avere la forza, la solidità economica e le idee per forzare i vincoli di bilancio come pur servirebbe. Un fallimento che inguaia l'Italia per le opposizioni che chiedono al ministro di dare conto in aula, Poco fa ha parlato Meloni dando la colpa all'Istat, linea anticipata dai giornali della destra, e al super bonus. Ma se Giorgetti è responsabile, le scelte di politica economica che hanno portato in questa situazione sono sempre state condivise anche dalla Presidenza del Consiglio.
E passiamo ora alla crisi in Medio Oriente. Dopo l'estensione della tregua da parte di Donald Trump, l'Iran ha sequestrato due navi nel Golfo Persico. La guerra non è ripresa, ma il quadro rimane imprevedibile. Sentiamo Emanuele Valenti.
Nonostante l'estensione della tregua, il braccio di ferro continua, Stati Uniti e Iran stanno ancora testando il nemico, stanno ancora cercando di capire fino a dove si possano spingere. La guerra non è ripresa, ma la situazione non è sostenibile sul lungo periodo per nessuno, nessuna delle parti coinvolte, ma nemmeno il resto del mondo, visto, lo conosciamo bene, l'impatto sull'economia globale. Qualcosa quindi dovrà succedere, un accordo oppure la ripresa del conflitto armato. La crisi in Medio Oriente è sostanzialmente entrata in un pericoloso limbo, lo confermano le notizie delle ultime ore, l'attacco iraniano contro tre navi nel Golfo, due delle quali poi sono state sequestrate, ed è questa la risposta di Teheran al sequestro di due sue navi nei giorni scorsi da parte degli Stati Uniti, una sempre nel Golfo Persico, un'altra nell'Oceano Indiano solo ieri. Appunto, un braccio di ferro, ricordiamo sempre la totale sfiducia reciproca. Il capo negoziatore iraniano, il presidente del Parlamento Ghalibaf, ancora questa sera, poco fa, ha detto che senza la rimozione del blocco ai porti iraniani non ci sarà la riapertura di Hormuz, e senza la riapertura di Hormuz Trump non potrà mai dire di aver vinto la guerra. Un circolo vizioso. Nel 2018 il presidente americano ritirò gli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare del 2015, raggiunto, ricorderete, da Obama. Ora, nella migliore delle ipotesi, arriverà, se arriverà, a un'intesa simile.
E intanto la tregua in Libano è solo sulla carta. Oggi gli attacchi israeliani hanno fatto altre due vittime. È morto anche un altro soldato francese dell'UNIFIL, rimasto ferito nei giorni scorsi. Il presidente libanese Aoun ha detto che il prossimo obiettivo è allungare la tregua. Domani a Washington ci dovrebbe essere un secondo incontro tra Israele e Libano, mentre in serata media israeliani hanno fatto sapere che il governo di Netanyahu si starebbe preparando per una fine del cessate il fuoco. Il Libano è dunque al centro dei colloqui che si svolgeranno domani a Washington, ma Gaza invece è scomparsa dai radar. Il Board of Peace non ha mai iniziato a funzionare, la forza internazionale di pace che avrebbe dovuto disarmare Hamas e gestire la transizione nella striscia di Gaza ha perso il sostegno dei pochi paesi che si erano resi disponibili. Questo nonostante dall'inizio della tregua siano centinaia, se non migliaia, le vittime del fuoco israeliano nell'enclave. Tra le ultime ci sono due autisti che distribuivano acqua per conto dell'UNICEF. La mancanza di beni essenziali, l'incertezza sul futuro e l'impossibilità di rielaborare il gigantesco trauma subito rendono la vita ancora estremamente difficile a Gaza, come ha raccontato Fatima a Martina Stefanoni.
La situazione è molto confusa. La gente qui è veramente stressata e soprattutto la maggior parte della popolazione di Gaza è traumatizzata. Abbiamo continuamente paura di una nuova aggressione, anche perché il cessate il fuoco è una menzogna, perché ci sono bombardamenti ogni giorno. Molte persone sono state uccise negli ultimi giorni, niente è chiaro. Poi i beni di prima necessità sono molto costosi. Non tutte le famiglie possono permettersi di comprare da mangiare e la gente ha paura di soffrire la fame perché i valichi di frontiera, come Rafa, ma anche gli altri, continuano ad aprire e chiudere senza nessuna informazione certa. Quindi sì, siamo molto stressati, devo essere onesta. Nulla è chiaro, nulla è certo. Ci sono continuamente voci sul fatto che all'inizio di maggio ci sarà un nuovo attacco a Gaza, che occuperanno di nuovo Gaza. Quindi la situazione qui è davvero molto difficile. Ma continuiamo a lavorare, stiamo facendo del nostro meglio. Però ecco, siamo molto stressati. But we are still continue our work, we are working,
doing our best, but wallah we are stressed, very stressed. Via libera dell'Unione Europea al prestito da 90 miliardi per l'Ucraina, bloccato finora dal veto dell'Ungheria di Orban. Ora il provvedimento sarà sottoposto alla procedura scritta in vista dell'adozione definitiva da parte del Consiglio. Ascoltiamo il servizio da Bruxelles di Federico Baccini.
Nonostante Peter Magyar non si sia ancora ufficialmente insediato come nuovo premier ungherese, il nuovo corso politico a Budapest si fa già sentire a Bruxelles, dove alla prima occasione dopo la sconfitta di Orbán alle elezioni si è riusciti a sbloccare un'intesa rimasta in stallo per mesi, perché il via libera dei 27 ambasciatori UE al prestito da 90 miliardi di euro per coprire parte del buco di bilancio dell'Ucraina fino al 2027 era considerato il primo passo per testare il nuovo rapporto con l'Ungheria, anche se con tutte le precauzioni del caso. Ancora per poco, il governo uscente di Orbán avrebbe a tutti gli effetti la possibilità di tenere in ostaggio il supporto europeo a Kiev. Almeno in teoria c'è ancora un minimo rischio, visto che la procedura scritta lanciata oggi si concluderà solo domani. Significa che l'Ungheria potrebbe opporsi, ma stavolta non con un veto generale, quanto con un'obiezione motivata. Finora poteva essere lo stop al flusso di petrolio russo dall'oleodotto Druzhba, ma proprio oggi Kiev ha annunciato il completamento della riparazione e ora si attende solo il ripristino completo delle forniture a Ungheria e Slovacchia. Non dovrebbero esserci dunque sorprese, ma solo domani si potrà dire con certezza che l'Unione avrà rispettato la promessa fatta all'Ucraina al Consiglio europeo di dicembre. Non a caso, il presidente ucraino Zelensky parla di un segnale giusto e di giorni importanti per lo sblocco degli aiuti, di cui il prossimo premier ungherese, dietro le quinte, potrebbe essere almeno in parte responsabile. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
E oggi, in occasione della Giornata della Terra, l'Istituto Internazionale per la Democrazia e per l'Assistenza Elettorale ha pubblicato il primo report che analizza l'impatto dei cambiamenti climatici sui processi democratici di tutto il mondo. Riccardo Stoppa.
In Mozambico, durante le elezioni del 2019, il ciclone Idai ha travolto gran parte del paese, costringendo i cittadini all'evacuazione e influenzando l'esito delle elezioni presidenziali. Lo stesso è successo in Senegal nel 2024, quando nel mezzo di pesanti alluvioni i soccorritori hanno accompagnato gli scrutatori alle urne affinché si potesse votare. Sono casi come questi, spiega il report redatto da IDEA, che evidenziano un legame diretto tra il deterioramento dei processi democratici e l'aggravarsi della crisi climatica. In oltre 90 occasioni negli ultimi 20 anni, il clima ha impedito il regolare svolgersi di elezioni e referendum in tutto il mondo. E non sono stati solo i disastri a farlo. Nelle Filippine, nel 2022, l'ondata di calore a cui è andato incontro il paese è stata così forte da far surriscaldare le macchine usate per contare le schede. Secondo IDEA, ci aspetta un futuro in cui gli appuntamenti democratici dovranno venire programmati in base al clima. I primi esempi ci sono già. Nella provincia canadese dell'Alberta, l'anno prossimo, le tradizionali elezioni amministrative di maggio si terranno a ottobre, per evitare problemi durante la stagione degli incendi.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata da Martino Fiumi.